Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Eccoci arrivati al nostro appuntamento con la salute e i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Eliana Astorri al microfono e Mario Scatton alla console in questo spazio che il venerdì dedichiamo alla medicina. Prima di iniziare ripetiamo ancora una volta per chi non avesse ascoltato le ultime puntate che la trasmissione odierna di Effetti Collaterali viene replicata oltre che questa sera alle 18.30 anche alle 15.10 della domenica. Tutte le nostre puntate si trovano sui siti radiovaticana.org/105 e unicattolica.it. Ricorre domani, sabato 20 ottobre, la giornata mondiale dell'osteoporosi. È una malattia che erode lentamente le ossa e colpisce prevalentemente le donne. Il 33% tra i 60 e i 70 anni di età e il 66% al di sopra degli 80. È meno diffusa negli uomini, ma ci spiega tutto il professor Alfredo Pontecorvi, ordinario di endocrinologia e direttore dell'unità operativa di endocrinologia e malattie del metabolismo del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori.
Professore, intanto, queste percentuali sono realistiche?
Sì, sono realistiche e c'è anche del sommerso in esse, perché molte persone non pensano a fare indagini per capire il loro stato osseo. Ne parleremo a lungo durante la trasmissione, ma lo stato delle nostre ossa comincia fin da quando siamo giovani. E quindi gli interventi di prevenzione verso l'osteoporosi devono essere attuati soprattutto nella fase di accumulo dell'osso, che è la fase, diciamo, di crescita dell'organismo, anche la fase adolescenziale e la fase di vita giovane adulta tra i 20 e i 40 anni. Bisogna raggiungere lì un picco di massa ossea adeguato in modo poi da sopportare la fisiologica perdita di osso che si avrà nel tempo e non giungere mai a quelle soglie di frattura che sono poi pongono la persona a rischio appunto di fratture vertebrali o fratture femorali, che sono poi la causa più importante di morbidità e anche di mortalità dell'osteoporosi.
Ne parleremo senz'altro fra qualche minuto. Intanto, se ci può spiegare in modo semplice di quale patologia si tratta. Ho detto una malattia che erode le ossa, ma perché? Qual è la causa? Cosa succede?
L'osteoporosi è una malattia in cui da perdita della massa ossea, cioè diminuisce la quantità di osso, sia la parte minerale dell'osso, la parte calcificata per intenderci, sia la parte organica che supporta le ossa. Quindi è una perdita dell'osso in toto, una rarefazione delle ossa che diventano via via sempre più friabili, più sottili e vanno incontro al rischio di fratture.
Come si manifesta? Quali sono i sintomi? Se sono percettibili dalla paziente?
È silente.
Ecco.
Questo è il problema.
Quindi non c'è il dolore?
Ci può essere dolore laddove si cominciano a verificare le prime fratture, soprattutto a livello vertebrale, sotto il peso della forza di gravità, le vertebre divenute più sottili e meno resistenti si schiacciano, diminuisce quindi il loro spessore e può accadere che nervi che emergono dalla colonna vertebrale, dal midollo spinale, possano essere compressi e quindi causare dolore. Dolore oppure parestesie, addormentamenti per esempio della gamba. Più tipicamente uno dei sintomi più frequenti è la sciatica, proprio perché l'osteoporosi colpisce il tratto lombare della colonna vertebrale laddove emerge il nervo sciatico.
Ma le parti del corpo più a rischio sono gli arti? Per quello che riguarda le fratture?
L'osteoporosi colpisce un po' tutte le ossa, ma colpisce soprattutto le ossa che noi chiamiamo spongiose, cioè le ossa che hanno un'architettura trabecolare con una specie di rete all'interno, perché questa rete si assottiglia sempre di più e l'osso diventa molto meno resistente a compressioni come quelle della forza di gravità oppure a traumi, a volte anche minimi. Delle volte, per esempio, un altro osso molto colpito è il femore, soprattutto la testa del femore e il collo del femore, può anche accadere, quando l'osteoporosi è molto avanzata, di avere fratture di femore semplicemente sbattendo contro lo spigolo di un tavolo.
Esistono dei fattori di rischio predisponenti?
Esistono dei fattori di rischio predisponenti, ma prima di questo io vorrei dire che esistono due tipi di osteoporosi. C'è un'osteoporosi primaria e un'osteoporosi secondaria. L'osteoporosi secondaria è quella causata da tutta una serie di fattori di cui poi parleremo. L'osteoporosi primaria è un'osteoporosi che può essere divisa in due grandi sottocapitoli. C'è un'osteoporosi postmenopausale, più precoce, che si verifica esclusivamente nelle donne dopo la menopausa, con l'avvento della menopausa. Diciamo che comincia a comparire già 4-5 anni prima che scompaiano i cicli mestruali, cioè che ci sia la vera certificazione ginecologica di menopausa, e perdurano per i 5 anni successivi alla scomparsa dei cicli mestruali. Questo è il periodo più critico per la donna, il periodo perimenopausale, in cui si verifica questa osteoporosi di tipo 1 o postmenopausale, come la chiamiamo noi. Poi c'è un'osteoporosi senile, che ha la stessa prevalenza nei maschi come nelle donne e che comincia dopo i 65 anni e fa parte del fisiologico indebolimento di tutti i tessuti del nostro corpo, a cominciare per esempio dal muscolo scheletrico, che va incontro a una diminuzione, la sarcopenia dell'anziano, e così all'osso succede la stessa cosa, per cui l'osso si indebolisce anch'esso. Questa è l'osteoporosi primaria senile, menopausa e poi il processo di invecchiamento. Queste sono le due cause principali della osteoporosi primaria. E ci sono, come dicevamo, dei fattori di rischio che possono aggravare il rischio di avere osteoporosi. Sicuramente ci sono dei fattori genetici. Si è visto che le figlie di madri che hanno avuto un'osteoporosi severa, che hanno avuto fratture su base osteoporotica, sono a maggior rischio di avere anche loro osteoporosi. Quindi c'è sicuramente un fatto genetico. C'è sicuramente un fatto genetico nella quantità di osso che noi riusciamo ad accumulare soprattutto fino a circa i 20-30 anni, quando si realizza quello che noi chiamiamo il picco di massa ossea, cioè la massima quantità di osso che riusciamo ad avere. Da quel momento in poi, dopo i 20 anni, si ha una fase di plateau, una fase di stabilità, e verso i 45 anni, cioè 5 anni prima dell'avvento della menopausa, quando la secrezione di estrogeni dell'ovaio comincia a diminuire, ecco che viene meno il supporto di questi ormoni nei confronti dell'osso e pian piano l'osso comincia a diminuire, per poi accelerare con la menopausa vera e propria, cioè con la caduta della secrezione degli estrogeni da parte dell'ovaio e quindi la perdita progressiva di massa ossea, che può essere anche molto rapida. Ci sono due categorie di donne, sono quelle che lo perdono più lentamente, nei 5 anni successivi alla menopausa, ci sono quelle che noi chiamiamo fast loser, che perdono più rapidamente l'osso, e questi sono tutti fattori su base genetica, in cui la genetica ha la sua importanza notevole. Oltre il 60% di queste perdite ossee hanno un substrato genetico.
A questo punto dobbiamo parlare degli esami da fare per accertarsi che questo processo sia iniziato oppure no.
L'esame, il gold standard, l'esame cardine per fare la diagnosi di osteoporosi è quella che va sotto il nome di mineralometria ossea computerizzata, o MOC, come la conoscono tutti gli italiani, ma che in realtà è meglio definire densitometria ossea, perché ci dà un'idea della quantità di calcio che è depositata all'interno delle nostre ossa.
E lo rileva, lo rileva in modo preciso?
Lo rileva in modo assai preciso. Ovviamente è sempre importante effettuare questo tipo di misurazioni con lo stesso tipo di strumento e con lo stesso tipo, con la stessa persona, con lo stesso operatore, in modo da rendere più riproducibile la misurazione a distanza, per esempio di 2 anni, in 2 anni, qual è quella che viene raccomandata in genere dalle linee guida per il follow up dell'osteoporosi, soprattutto quando si sono adottati provvedimenti terapeutici. E questa metodica, questa densitometria ossea, deve essere effettuata con metodiche DEXA, che è una parola complicata in inglese, e deve essere effettuata soprattutto su 2 sedi, che sono le vertebre lombari e la testa e il collo del femore. Sono le due aree in cui viene misurata se c'è o non c'è osteoporosi. In alcuni casi si può aggiungere anche il radio, che è l'ossa dell'avambraccio, ma le sedi principali su cui viene misurata l'osteoporosi sono la colonna vertebrale nel tratto lombare e il collo del femore. A questo livello si possono registrare delle misurazioni della quantità di calcio e si rapportano queste misurazioni su dei grafici che in genere si rapportano alla quantità di osso presente nel giovane adulto, quello che va sotto il nome di T-score, che è quindi la comparazione tra la misurazione effettuata nel paziente riferita alla quantità di osso che ha una persona normale di età compresa tra i 20 e i 40 anni. E si parla di osteoporosi quando questo T-score è al di sotto di 2,5 deviazioni standard dal valore riferito appunto di una persona, di un giovane adulto normale di 20-40 anni. Si parla invece di osteopenia, che è una specie di pre-osteoporosi, quindi osso indebolito ma non si certifica ancora lo stato osteoporotico, quando le deviazioni standard sono tra meno 1 e meno 2,5. Mentre invece se l'osso ha una densità ossea superiore a meno 1, quindi verso lo zero o anche in positivo, vuol dire che la densità ossea è molto buona.
E questo è possibile? Molto buona?
Sì, che è possibile. Guardi, una cosa interessante è quello che si osserva in genere nei pazienti in sovrappeso e obesi. I pazienti in sovrappeso e obesi, proprio perché hanno sempre mangiato bene nella loro vita, quindi hanno mangiato troppo, hanno avuto un apporto di calcio e di altri nutrimenti sempre molto buono, di proteine, di calcio molto buono, in genere questi individui hanno delle ossa molto resistenti, è l'unico fattore positivo dell'obesità. Poi ce ne sono tantissimi altri negativi che causano tutta una serie di disturbi anche gravi, soprattutto cardiovascolari,
certo,
e tumorali,
diabete,
ma per quanto riguarda le ossa, l'obeso è abbastanza protetto dall'osteoporosi perché in genere ha accumulato osso in maniera importante, proprio perché si è nutrito meglio. E qui entriamo nel tema dell'apporto dei nutrimenti importanti per la formazione dell'osso, che sono un adeguato apporto di proteine e soprattutto un adeguato apporto di calcio. Oggi purtroppo si tende a bere molto meno latte di quello che si faceva un tempo. Ci sono teorie che sostengono che il latte faccia male, che l'uomo sia un carnivoro, che non ha bisogno del latte se non nelle fasi, nei primi mesi di svezzamento o neonatali, per cui la popolazione consuma molto meno latte e conseguentemente molto meno calcio. Beve meno l'acqua del rubinetto, che contiene più calcio, beve in genere acque oligominerali che contengono troppo poco calcio. Per cui l'apporto di calcio nella popolazione sta diminuendo e questa non è una cosa buona per l'osteoporosi, perché in età giovane adulta, cioè prima della menopausa, bisognerebbe introdurre almeno un grammo di calcio al giorno con l'alimentazione e dopo, nel periodo a rischio di osteoporosi, quindi dopo la menopausa e soprattutto nel soggetto anziano, introdurre tra 1,2 e 1,5 grammi al giorno di calcio.
Ma per esempio un grammo al giorno a cosa corrisponde?
Un grammo al giorno corrisponde
a un bicchiere di latte, a un litro di latte, così. Ma, per dare una
un litro
un
di
riferimento.
Latte contiene circa 250 milligrammi di calcio.
Un litro?
Scusi, 100 millilitri di latte contengono circa 250 milligrammi di calcio, quindi circa un quarto di quello che noi dovremmo assorbire giornalmente. Il parmigiano, per esempio, ha un grosso apporto di calcio e non ha un apporto significativo di colesterolo, quindi sarebbe un formaggio da preferire, per esempio, nel periodo postmenopausale. Le acque di rubinetto, per esempio l'acqua della nostra città di Roma, contiene molto calcio, come tutti osservano facilmente quando lasciano acqua in un bicchiere,
sì,
lo ritrovano tutto sporco delle concrezioni calcaree. Per esempio, ecco, un litro di un'acqua minerale leggermente frizzante, che è molto usata nella capitale, contiene in genere tra i 300 e i 350 milligrammi di calcio. Questo, un litro di acqua minerale contiene 300-350 milligrammi di calcio, per cui contiene circa un terzo del calcio necessario. Quindi l'altro elemento importante, oltre al calcio, è la vitamina D, perché il calcio viene assorbito molto poco con l'alimentazione se non c'è un apporto adeguato di vitamina D. La vitamina D è un ormone a tutti gli effetti, non è una vitamina, è un ormone simile agli ormoni tiroidei, simile al cortisolo, gli ormoni del surrene, simile agli estrogeni, al testosterone come meccanismo d'azione, e viene prodotta soprattutto dall'esposizione alla luce solare. A partire dal colesterolo viene prodotta vitamina D a seguito dell'irradiazione con raggi ultravioletti della cute, e quindi basterebbe esporsi una mezz'oretta al giorno al sole per produrre adeguate quantità di vitamina D, e poi viene introdotta ovviamente con la dieta. Ma se si vanno a misurare il contenuto di vitamina D nella popolazione, anche nella popolazione italiana, che naturalmente è esposta più al sole di popolazioni del nord Europa, si vede che oltre il 70-80% delle persone anziane hanno una carenza di vitamina D. E allora diciamo, sta entrando questa nutrizione, questi concetti nutrizionali di aumento dell'apporto di vitamina D nell'armamentario dei medici che si occupano di questo tipo di problemi, degli endocrinologi, dei reumatologi, degli ortopedici che si occupano di osteoporosi. Sempre di più vitamina D viene aggiunta come integratore. Ecco, sarebbe opportuno che questo venisse fatto in maniera più diffusa. Nei supermercati cominciano ad comparire i primi alimenti addizionati di vitamina D, ma se lei va negli Stati Uniti d'America e cerca un latte normale, non addizionato di vitamina D, non lo trova. Quasi tutto il latte che trova nei supermercati americani è addizionato di vitamina D, proprio perché loro hanno capito questo problema fin da molto tempo prima di noi.
Professore, abbiamo solo 2 minuti. Questo per quanto riguarda un aiuto per la prevenzione e magari per rallentare il processo quando già è iniziato, ma ci sono delle vere e proprie terapie sostitutive?
Terapie sostitutive
di quei
no.
Minerali che vengono a mancare?
La terapia migliore è quella di apportare la giusta quota di calcio e di vitamina D.
Come ci ha spiegato
ora. Detto 1,2-1,5 grammi di calcio dopo la menopausa e nel soggetto anziano, e una vitamina D di circa 1000 unità internazionali al giorno. L'apporto importante. Poi, come terapia dell'osteoporosi, una volta che è stata diagnosticata l'osteoporosi, ci sono tutta una serie di farmaci, ne sono di vario tipo, e si possono dividere in 2 grosse categorie. Ci sono dei farmaci che bloccano la perdita di osso, e ci sono dei farmaci che invece sono anabolizzanti, cioè fanno recuperare, fanno deporre una maggiore quantità di osso. Questo secondo tipo di farmaci però finora possono essere usati per non oltre 1 anno e mezzo, e però ci sono dei trial che tendono ad trial clinici che tendono ad estenderne l'uso. Quelli più usati sono la prima categoria, cioè quelli che bloccano la perdita di osso, e sono soprattutto i bifosfonati, ce ne sono di tanto tipo, e poi un nuovo farmaco biologico introdotto sul mercato da pochi mesi che si chiama il denosumab, che è un'iniezione sottocutanea che si fa 2 volte l'anno e che consente di bloccare la perdita di osso, che abbiamo detto essere la causa principale dell'osteoporosi.
Professor Pontecorri, veramente solo 1 minuto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha collocato l'osteoporosi fra le patologie a forte impatto sociale, quindi si ripercuote sul lavoro, sulle relazioni personali?
Certo, perché tenga presente che le fratture di femore rappresentano una delle emergenze maggiori nelle fasce di età dai 65 anni in su, nella nostra popolazione anziana, e che si invecchia sempre di più. Una frattura di femore ha una probabilità di mortalità successiva intorno al 18% nelle donne, superiore al 20% negli uomini, sono più rare ma più mortali negli uomini, proprio per tutta una serie di complicanze successive che si comportano, dal tromboembolismo venoso all'allettamento protratto che poi causa tutta una serie di problemi cardiovascolari e respiratori.
Professore, grazie davvero per le informazioni che ci ha dato per prevenire l'osteoporosi e per rallentarne il processo. Noi le auguriamo buon lavoro, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie ancora a lei e ai suoi radioascoltatori.
Era il professor Alfredo Pontecorvi, ordinario di endocrinologia e direttore dell'unità operativa di endocrinologia e malattie del metabolismo del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.